Parliamo dunque di questo referendum del 46 con una data. Nel marzo 1944 dall'Unione Sovietica arriva nel sud Palmiro Togliatti e c'è la cosiddetta svolta di Salerno, e cioè su suggerimento, su ordine di Stalin, su ordine del governo sovietico, il leader comunista proclama la tregua istituzionale, rinvia e ottiene di far rinviare la scelta sulla forma istituzionale dello Stato alla conclusione della guerra, momentaneamente dà un contributo nel rafforzare il governo del re Vittorio Emanuele III, dando la dimostrazione di notevole senso pratico, di pragmatismo, di cinismo, ovviamente anche di grande lungimiranza politica. Però Togliatti avrebbe tallonato il luogotenente generale del regno Umberto di Savoia, il principe Umberto di Savoia, minando gradualmente il terreno attorno alla corona, giungendo quasi a una forma luogotenenziale che portava alla paralisi decisionale del luogotenente, e portando all'inizio della campagna del referendum in una situazione di notevole svantaggio per la monarchia. Noi non contestiamo soltanto i risultati fraudolenti del referendum istituzionale, ma sottolineiamo innanzitutto il clima di illegalità caratterizzata da violenze, dall'impedimento della propaganda monarchica dall'Umbria in su, dalle Marche comprese in su, la campagna di odio personale nei confronti del re, il coro unanime della classe politica riemersa che per coprire le proprie responsabilità in ordine all'avvento del fascismo si era trovata d'accordo nell'accusare la monarchia, riversando sulla monarchia, sul re Vittorio Emanuele III, le responsabilità, dimenticando che quando Mussolini fu mandato dal re di fronte a un Parlamento democraticamente eletto con le leggi elettorali del tempo, lui ebbe 308 voti favorevoli, potendo contare soltanto su 35 deputati fascisti, e ci furono 112 voti contrari. Che nel governo Mussolini entrarono due futuri presidenti della Repubblica. Il primo votò a favore, fu Enrico De Nicola, non entrò nel governo, però votò a favore e divenne il capo provvisorio dello Stato dopo la partenza del re. Il secondo fu Giovanni Gronchi, futuro presidente della Repubblica, sottosegretario all'industria nel governo Mussolini, e la fiducia a Mussolini la diede anche Alcide De Gasperi con il consenso di Luigi Sturzo e la dette il Partito Popolare antesignano della futura Democrazia Cristiana. Poi votarono quasi tutti gli ex presidenti del Consiglio dei vari governi liberali, delle varie correnti liberali, da Facta a Giolitti, a Salandra, eccetera, eccetera. Sicché la monarchia è stata ingiustamente accusata. Va risposto con la a testa alta, va data una risposta a queste calunnie nei confronti della monarchia. La campagna elettorale dei monarchici fu ostacolata nella stessa città di Roma perché il ministro degli interni del tempo, il socialista Romita, fece addirittura sequestrare 5.000 opuscoli che illustravano le stragi, il vilipendio delle reliquie, delle chiese, l'uccisione di migliaia di suore e di sacerdoti avvenuto durante la Repubblica Comunista, la Repubblica Anarchico-Comunista Spagnola. Furono sequestrati. L'abdicazione del re Vittorio Emanuele III, tanto sollecitata anche dal filosofo Benedetto Croce, che al congresso dei partiti antifascisti che si era tenuto a Bari nel 1944 al Teatro Piccinni chiese questa abdicazione, lui che aveva al Senato dato il voto di fiducia a Benito Mussolini quando, dopo averlo ottenuto alla Camera, si presentò al Senato per ottenerlo. Benedetto Croce aveva chiesto in tutte le maniere, assieme a Sforza, la abdicazione del re, e il 9 maggio 1946 il re Vittorio Emanuele III a Napoli abdica alla corona d'Italia a favore del figlio Umberto, principe di Piemonte. Umberto diventa re, viene accolto da una imponente manifestazione popolare sotto il Quirinale a Roma, i cortei di romani che andavano verso il Palazzo Reale per acclamare il nuovo re furono anche oggetto di attacchi da parte dei fanatici sostenitori della Repubblica legati ad ambienti estremisti, e Togliatti ovviamente svolse soprattutto la sua azione antimonarchica nella fase più delicata della conta dei voti, quando rafforzò con l'immissione della magistratura, chiedendo soltanto la laurea in legge, rafforzò l'organico dei magistrati politicamente schierati, 200, che furono mandati nelle varie sedi, nelle 31 sedi circoscrizionali italiane che dovevano presiedere alla raccolta e al conteggio dei voti per dare il sigillo della legalità ufficiale da parte del ministro di Grazia e Giustizia. E lì fu consumato l'imbroglio, la frode elettorale, come sostiene l'avvocato Malnati nel libro La grande frode, edita dalla Bastoggi. Lì c'è stato l'imbroglio, la correzione delle somme, un metodo che è venuto a galla soltanto negli ultimi anni, non è stato sufficientemente ripreso, è di difficile racconto, è difficile poterlo digerire, ma è veramente la pietra tombale su quelli che pensano che il referendum sia stato legale. Ci sono state illegalità, irregolarità, non si è mai saputo il numero degli elettori votanti, sono stati esclusi dal voto centinaia di migliaia di persone, gli abitanti di Trieste, di Gorizia, delle loro province, gli italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia, 350.000 persone, gli italiani della provincia di Bolzano, i prigionieri di guerra, addirittura quelli o che non sono tornati mai dalla Russia o che, grazie alla richiesta di Togliatti, sono tornati dopo il referendum, avrebbero certamente votato monarchia avendo conosciuto il paradiso sovietico. E poi l'epurazione di tutta la burocrazia statale accusata di complicità col fascismo, e la impossibilità della propaganda monarchica, come ho detto all'inizio. I rapporti fra il re e Togliatti sono stati dei rapporti piuttosto singolari. Il re in esilio, anche parlando con me, aveva di Togliatti un ricordo positivo sotto l'aspetto del rispetto formale. Mi diceva che veniva alle udienze per la firma, una o due alla settimana, e vestito inappuntabile di blu, aspettava che il re gli accennasse per potersi sedere. Il confronto con Nenni era stridente, andava vestito di chiaro, si sedeva subito, aveva il tono della voce sempre alto. Si calmò un giorno perché il re, dato che il re ricordò la figlia di Nenni in campo di concentramento nazista, e fu ricordata anche Mafalda, e fu forse l'unico pugno di secondi umani che caratterizzarono i rapporti fra Nenni e il re Umberto, perché poi Nenni lanciò lo slogan ricattatorio all'opinione pubblica: o la Repubblica o il caos. E pensavo nei giorni scorsi a una battuta simile dell'ex presidente Cossiga: o Ciampi o il caos. Cioè si ritorna continuamente sui vecchi slogan, col rischio che poi il caos ci sia sul serio e che si possa solo cambiare la congiunzione. Il problema del re contro gli altri erano le condanne a morte che i tribunali comminavano per reati efferati o considerati tali, per reati che colpivano ovviamente elementi del fascismo che avevano aderito alla Repubblica Sociale Italiana. Le famiglie si rivolgevano al luogotenente generale e poi al re per chiedere la grazia perché non fosse eseguita la condanna a morte. E allora anche il ministro, l'ex ministro della Real Casa, il ministro di allora Falcone Lucifero, mi confermò che il re era sempre animato da una grande volontà di concedere la grazia e diceva: ma gli date 30 anni, non bastano 30 anni. E lì era lo scontro con Togliatti, il re riusciva a spuntarla 5 volte su 10, però c'è stato sempre questo braccio di ferro. Poi quando il Partito Nazionale Monarchico, che aveva come segretario allora l'onorevole Alfredo Covelli e la cui memoria rendo omaggio, quando il Partito Nazionale Monarchico stava e doveva decidere per l'approvazione dell'ingresso dell'Italia nella Commissione Europea di Difesa e poi nel Patto Atlantico, Togliatti mandò all'onorevole Covelli un biglietto, Camera dei Deputati, e scritto tutto di pugno di Togliatti, sicché non c'è nulla di battuto a macchina, e dice: 6 maggio del 1954. Caro Covelli, vorrei sapere se la sua è anche l'opinione di Sua Maestà, S maiuscolo M maiuscolo. È una concessione formale, però devo dire che coincide pure con la tesi monarchica che il re, non avendo abdicato e avendo lasciato l'Italia per evitare una guerra civile, ha mantenuto però il suo status di re, che gli è stato riconosciuto da tutti i pontefici, Pio XII e tutti quelli che sono venuti dopo, e che gli davano sempre il titolo di maestà, compreso Giovanni Paolo II. Io ho pubblicato su Ferte una lettera con la quale il Papa in prima persona ringraziava il re Umberto per una pubblicazione sulla medaglistica sabauda che il re Umberto aveva curato personalmente durante l'esilio. Vostra maestà, poi tutti i messaggi, i ringraziamenti, le risposte, i pontefici quando sono stati a Fatima, due, Paolo VI e Giovanni Paolo II, hanno tutti e due incontrato il primo, il re, proprio nel santuario di Fatima, e ci sono state documentazioni fotografiche, e Giovanni Paolo II lo ha incontrato nell'Annunziatura Apostolica di Lisbona, e ci sono delle foto commoventi del Papa polacco che ha conosciuto il pericolo comunista, la dittatura comunista, che abbraccia il re, e anzi il re, che cerca di inginocchiarsi per baciare la mano al Papa, viene dal Papa sollevato. In quel giorno ricevete anche la sorella del re, la regina Giovanna di Bulgaria, vedova del re Boris e madre di re Simeone. Ecco, questi sono stati un po' i rapporti. Interromperò la nostra conversazione per 5 minuti perché desidero darvi anche la documentazione filmata, dura solo 5 minuti, di come la monarchia, malgrado la guerra persa, malgrado fosse diventata e additata come il capro espiatorio di tutte le sventure del paese, fosse amata e seguita dal popolo romano, in modo specifico dal popolo napoletano. Il documentario che vedrete è tratto dall'Istituto Luce, sicché non c'è nessuna falsificazione, nessun rigonfiamento di piazze, e propone la manifestazione del popolo romano per acclamare Umberto diventato re da poche ore, il 9 maggio 1946 in piazza del Quirinale, e poi il 23 maggio dello stesso anno, 1946, a meno di 10 giorni dal referendum, quando il re risponde alle accoglienze indescrivibili, occorre solo vederle, del popolo napoletano. La monarchia, malgrado la campagna di calunnie scatenata in tutta la penisola contro i Savoia era amata dal popolo italiano, e devo dire, alzando il tono di voce, che il referendum è stato vinto dalla monarchia. I brogli hanno portato al capovolgimento dei risultati elettorali. Ecco, guardiamo questa testimonianza che passa alla storia.
Alle ore 15:15 del 9 maggio 1946, Vittorio Emanuele III abdicò al trono d'Italia in favore di Umberto, principe di Piemonte. Questo comune foglio di carta bollata raccolse la decisione del sovrano. Umberto di Savoia è re d'Italia col nome di Umberto II. Il nuovo re sottoscrive il proclama al popolo italiano, altro che la volontà popolare dovrà rinnovare e perfezionare.
Il giorno dopo, una folla immensa acclama il re e la famiglia reale in piazza del Quirinale.
Il Stato riesce a sottrarsi da queste spontanee manifestazioni. Per l'uscita di via Cesario Console, una folla blocca la macchina che non può più proseguire. Nel pomeriggio, Umberto II si reca a Villa Maria Pia, dove riceve in cordiale colloquio le autorità e i rappresentanti del popolo napoletano.
Ho omesso di Togliatti un dato importante per il referendum. Lui ha fatto di tutto perché vincesse la Repubblica, sia seguendo la strada ordinaria della propaganda, della trattativa con forze politiche, associazioni, gruppi di ex militari, sia fomentando le formazioni partigiane del nord, addirittura negli ausiliari della polizia furono arruolati degli allievi provenienti da Bologna, raccolti fra le formazioni partigiane. Strano per una polizia, salutavano a Napoli sui camion col pugno chiuso la popolazione, per cui c'era una contrapposizione evidentissima. Voi sapete che dopo la partenza, poco prima della partenza del re, la città insorse contro i brogli del referendum, ci furono 11 morti, 165 feriti soltanto in due giorni. Questi sono gli unici morti che non hanno una lapide che li possa ricordare al di fuori delle loro tombe al cimitero di Poggio Reale, perché nessuno ha avuto il coraggio di consentire che questa lapide potesse essere collocata per esempio a Via Medina, che è stato il luogo principale degli scontri, quando gli assassini dei magistrati, dei poliziotti, dei carabinieri, dei funzionari dello Stato caduti a decine in questi ultimi anni di Repubblica sono stati, questi assassini sono stati celebrati e ricordati. Una vergogna. Togliatti aveva addirittura, lui antifascista dichiarato, che riversava sulla monarchia le accuse di essere stata in combutta col fascismo, lui trattò col partito fascista repubblicano, quello della Repubblica Sociale Italiana, trattò perché avrebbe concesso, con la promessa di concedere l'amnistia se avessero fatto votare e avessero votato Repubblica. Cioè, se mi dovessi mettere nei panni degli aderenti alla Repubblica Sociale Italiana, costretti alla clandestinità, vittime di una reazione a volte persecutoria, ovviamente, io posso capire, ma non accuso loro. Però ricordo l'onorevole Pino Romualdi che mi confermò nel cinquantenario del referendum, mi confermò questa trattativa. Questa trattativa poi fu confermata anche dall'onorevole Almirante in un'intervista sempre per l'anniversario di fondazione della Repubblica, o il quarantennale o il cinquantesimo anniversario, è solo collegato alla scomparsa di questi due esponenti del Movimento Sociale Italiano, mi confermò che ci fu questa trattativa dicendo ma noi avevamo il dovere di salvare i nostri uomini. Però Togliatti trattò, e io sono andato a vedere come, contrariamente alle province che circondano la provincia di Latina, proprio ci sia stato a Latina città, a Sabaudia, a Pomezia, ecco, mi sono fermato a questi tre centri che sono i centri della bonifica, le città costruite ex novo, opere certamente mirabili, innegabili sul piano positivo. Latina, la Repubblica ottenne 6.641 voti, la monarchia 4.747. Sabaudia, la Repubblica 1777 voti, la monarchia 731. Pomezia, la Repubblica 880 voti, la monarchia 671. Questo in contrasto con la città di Roma, la provincia di Roma, la provincia di Rieti, la provincia di Frosinone, dove la monarchia vinse. La monarchia a Roma raccolse città 412.000 voti, la Repubblica 353.000 voti. Fra Roma e provincia, la monarchia raccolse 514.000 voti e 488.000 voti raccolse la Repubblica. La monarchia stravinse a Subiaco, Palestrina, Cave, Olevano Romano, Rocca Priora, Cerveteri, Affile, Valmontone, cioè cito qualche città prendendo per buoni i risultati ufficiali che noi contestiamo. Comunque, il Vaticano, sicché adesso di Togliatti ho parlato fin troppo, devo dire qualcosa del Papa Pio XII, che io considero come tanti di noi un grande Papa, il quale aveva simpatia per Umberto II, una simpatia umana, è scritto in un libro che parla del trapasso fra la monarchia e la Repubblica, scritto da padre Giovanni Sales, una simpatia umana. Del re apprezzava la religiosità, la classe, e ci furono segni inequivocabili che la gerarchia ecclesiastica avrebbe preferito una vittoria della monarchia, soprattutto di fronte al pericolo comunista e al rischio che la Repubblica diventasse una repubblica comunista. Ci siamo stati vicini molte volte. Voi ricorderete quando i mancati sorpassi fra Partito Comunista e Democrazia Cristiana si sono avvicinati a una differenza esigua di qualche centinaio di migliaia di voti. Il Papa nutriva nei confronti del re pertanto una grande simpatia, gli fu vicino anche nelle ore dopo il referendum. La diplomazia vaticana fu attivissima attraverso il nunzio presso l'Italia, Monsignor Borgoncini Duca, del quale esistono i rapporti a Monsignor Montini, sostituto alla Segreteria di Stato, a Monsignor Tardini, sempre della Segreteria di Stato. C'è qualche cosa che non è conosciuto, ma io l'ho sottolineato, ve lo devo dire. Tra l'altro De Gasperi, che riferisce al nunzio di un colloquio avuto poco dopo il referendum con Togliatti e Pietro Nenni, c'era grande tensione, e il nunzio che scrive alla Segreteria di Stato Vaticana, sicché il documento è tratto dalla pubblicazione che si ricollega agli archivi vaticani. L'onorevole De Gasperi ha poi proseguito: Nenni mi canzonava dicendo che i preti me l'hanno fatta, votando per la monarchia. Io gli ho risposto che in Piemonte i socialisti hanno votato per il re, anzi Togliatti mi ha assicurato che in Piemonte pure alcuni gruppi comunisti hanno votato per la monarchia, ma anche nel Mezzogiorno, anche la proporzione, per esempio, fra i voti della Repubblica e i voti ottenuti dal Partito Comunista Repubblicano e dal Partito Socialista a Cerignola, la patria di Di Vittorio, non corrispondono al voto ottenuto dalla Repubblica a Cerignola. Cioè, questo referendum fu veramente liberatorio rispetto a tutti gli ordini di scuderia che venivano da partiti che usavano toni forti per portare il loro elettorato alla scelta repubblicana. Non dimentichiamo che Umberto II, arrivato a Bologna con la divisione Legnano alla vigilia del 25 aprile 1945, fu acclamato al Palazzo Comunale di Bologna, ha attraversato una piazza piena di gente che gli batteva le mani ed è stato abbracciato pubblicamente dal primo sindaco della Liberazione, il mitico Dozza, sindaco di Bologna, comunista doc, prima che la campagna di calunnie contro la monarchia fosse nel suo pieno e potesse incidere sui sentimenti, sulle simpatie popolari. Umberto non era affatto odiato dalle masse elettorali, anche del nord. Lui è stato acclamato a Milano, più di 10.000 persone quando ha visitato il Duomo, accolto dal cardinale Ildefonso Schuster, alla cui memoria rendiamo omaggio, perché è stato un grande sostenitore della monarchia, come lo furono il cardinale Elia della Costa, arcivescovo di Firenze, il patriarca di Venezia del tempo, di cui non ricordo il nome, il cardinale Maurizio Fossati di Torino e il cardinale Ascalesi, arcivescovo di Napoli, o il cardinale Ruffini, arcivescovo di Palermo, che apparve al balcone del palazzo oggi dei Normanni, allora Palazzo Reale, a fianco del re Umberto in visita alla città in un delirio di accoglienze popolari. Sicché è completamente falso dire che da parte della Chiesa ci sono state ostilità, freddezze e un eccesso di prudenza, di astensione nei confronti della monarchia. Ci potranno essere stati dei semplici preti, ci potranno essere stati anche dei parroci, ci potrebbe essere stato anche qualche vescovo, ma c'era un dato premonitore sull'orientamento della Chiesa nei confronti della corona, ed è contenuto sempre in una relazione di Monsignor Francesco Borgongini, Duca, nunzio apostolico presso il Vaticano, presso il governo italiano. Scrive a Monsignor Tardini, uno dei due sostituti della segreteria di Stato. Ieri, siamo il 27 febbraio 1946, qualche mese prima del referendum, Umberto è luogotenente generale del regno, non ancora re, il re Vittorio Emanuele III, e il re non ha ancora abdicato. Cosa scrive Monsignor Francesco Borgongini Duca? Monsignor Tardini, virgola, ieri vi fu a corte il ricevimento degli eminentissimi signori cardinali dato dal luogotenente generale del regno. La solenne riunione si svolse con molto decoro. Con il principe erano le loro altezze reali i duchi d'Aosta, Genova e Ancona. In altra sala si trovava la principessa Maria José con le sue dame di corte. Il principe volle avermi al suo fianco perché io gli presentassi gli eminentissimi. Questi intervennero in numero di circa 40, con il rispettivo seguito, accolti con gli onori militari e le cerimonie dovute al loro grado di principi della Chiesa. Intervenne il corpo diplomatico al completo, compreso l'ambasciatore dei sovietici. Del governo mancavano le sinistre. Nella sala del luogotenente furono chiamati, oltre all'onorevole De Gasperi, l'onorevole Bonomi e l'onorevole Orlando. Ma sentite cosa vi sto per citare adesso. Monsignor Borgongini Duca, il nunzio, in data 8 giugno 46, dopo il referendum e di fronte ai primi rumori di brogli, che cominciarono già il giorno 5 giugno, non il 4, il 5, scrive a Monsignor Montini, 8 giugno 46, Monsignor Montini, virgola, questa mattina ho mandato Monsignor Paupini della Segreteria di Stato a sondare il terreno presso la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell'Interno e quello degli Esteri. Non è stato finora possibile avvicinare alcuni dei nostri amici della Cassazione. La dice lunga sulla influenza di cui godeva il Vaticano nelle varie strutture dello Stato. È interessante prendere atto di questo, che rende molto attendibile il documento. Le persone con cui ho parlato occupano posti di prima responsabilità, però riflettono nei loro giudizi in gran parte le proprie convinzioni soggettive. Alla presidenza del governo, del Consiglio, si lamentano i vari imbrogli avvenuti nei seggi, per cui il risultato del referendum è assai discutibile. Anche i verbali sembrerebbero fatti senza coscienza e molti di essi mancherebbero degli allegati riguardanti le schede annullate in bianco. L'atteggiamento degli alleati, che sembra quasi passivo, si ascriverebbe a una presa di posizione della Russia, la quale avrebbe dichiarato di rompere le relazioni diplomatiche se essi tentassero di ingerirsi nel referendum come hanno fatto in Grecia, dove il capo partigiano comunista aveva portato via 28.000 bambini. Credo che non può essere dimenticato questo particolare. Vinse la monarchia in Grecia in questo referendum. Al Ministero dell'Interno invece non si sollevano queste critiche, soltanto si esponeva qualche preoccupazione per l'ordine pubblico. Poi, sempre un'altra lettera del nunzio, eccellenza reverendissima, la persona con cui Ha stamane parlato Monsignor Paupini, sempre l'inviato che fu mandato alla presidenza del Consiglio, mi ha fatto sapere orora che la Cassazione stasera non darà i risultati definitivi. Quindi, se Sua Eccellenza De Gasperi assumesse la presidenza provvisoria e proclamasse scaduta la monarchia, farebbe un atto non costituzionale. Vorrebbero la Santa Sede avvisare De Gasperi di non farlo. Mi pare però che De Gasperi abbia già detto chiaramente che se la Cassazione non si pronuncia, la proclamazione di un governo repubblicano provvisorio sarebbe un colpo di Stato che non è nelle sue intenzioni. Purtroppo, nella notte prima della partenza del re, De Gasperi, in un consiglio dei ministri dominato dagli estremisti, ha assunto le funzioni di capo dello Stato, praticamente usurpando le prerogative del re Umberto II e ponendolo, come il re ha sostenuto, nella tragica alternativa o di subire la violenza o di contrapporre la forza al sopruso. Per evitare la guerra civile è partito. E la Civiltà Cattolica, l'organo dei gesuiti, che non può aver pubblicato un documento così bello senza il consenso del sommo pontefice regnante Pio XII, ha scritto in data 15 giugno 1946, documento tra l'altro che in questo libro di padre Giovanni Sales, sul trapasso dalla monarchia alla repubblica, dal quale ho tratto vari documenti che ho letto in parte, non cita questo documento in questo libro. Perché ho notato nel lavoro puntuale, scrupoloso, il tentativo di non attribuire al pontefice eccessive simpatie monarchiche. Il Papa giustamente si preoccupava che se fosse arrivata la Repubblica, il problema era di impedire che fosse una Repubblica comunista. Realisticamente la Chiesa cosa avrebbe fatto? Avrebbe cercato di tutelare la nazione italiana da un pericolo comunista anche con un ordinamento repubblicano, pur ritenendo la monarchia più rassicurante contro questi pericoli e contro questo rischio. Per cui la Chiesa si preparava e a una vittoria della monarchia e o a una vittoria della Repubblica, non importa con che mezzi, come ottenuta. Ecco la Civiltà Cattolica. Nelle generose rinunzie può servire di esempio luminoso la condotta di Umberto II, che tanta gravosa eredità ha assunto sulle sue spalle nel lungo periodo della sua logotenenza e in quello così fugace e amaro del suo regno. Tutti gli italiani, devoti o avversi alla causa della corona, dovranno altamente apprezzare questo gesto magnanimo suggerito dalla più pura carità di patria, nella quale rivive il carattere generoso della stirpe dei Savoia, nobilitata dalla virtù eroica dei suoi santi. Partendo in volontario esilio, egli lascia dietro a sé quasi una metà del popolo italiano che pure, in impari lotta, si è liberamente espresso in suo favore. Perché questa più che minoranza non divenga un elemento di congenita debolezza nella nuova forma dello Stato nascente, è imprescrittibilmente necessario che la relativamente esigua maggioranza ne sappia comprendere l'atteggiamento spirituale, rispettosa della legittima preferenza altrui, ne accolga la leale cooperazione e ne tuteli i diritti, come si richiede un sano ordinamento democratico, come richiede un sano ordinamento democratico, secondo gli impegni pubblicamente e solennemente assunti a nome della coalizione governativa da parte del Presidente del Consiglio. E invece cosa si è verificato? Intanto, la Democrazia Cristiana, che alla vigilia del referendum, poche settimane prima, aveva tenuto il suo congresso al Teatro Brancaccio, si era pronunciata al 60% per una indicazione di voto a favore della Repubblica, quando l'80% dell'elettorato democristiano, questa statistica nessuno l'ha mai potuta smentire, ha votato monarchia il 2 giugno 1946. Abbiamo il primo esempio di partitocrazia, nella forma più vergognosa, violentatrice della volontà popolare. Non avrebbero dovuto occuparsi del problema istituzionale lasciando libertà di voto. Anche De Gasperi aveva un atteggiamento ambiguo. Io sono testimone non del tempo, ma di racconti avuti successivamente, che quando lui visitò Reggio Calabria pochi giorni prima del 2 giugno, accolto da un deputato dell'ex Partito Popolare, io ricordo il nome, onorevole Siles, dichiaratamente monarchico, un democristiano monarchicissimo come lo era Reggio Daci, come lo fu Giuseppe Costamagna, eccetera, e lui andò a ricevere all'aeroporto De Gasperi. De Gasperi tenne un comizio, disse che al referendum lasciava libertà di voto, perché Reggio Calabria è una città che votò monarchia massicciamente, come tutto il centro-sud, quasi tutto il centro-sud. E poi, accompagnando, parlando con Siles, che gli disse: speriamo, De Gasperi, speriamo che vinca la monarchia, perché Umberto è un bravo cristiano. Queste parole testuali che sono state memorizzate da un giovane funzionario della prefettura di Reggio, che aveva raccolto la confidenza da Siles. Il funzionario di prefettura, io poi ho potuto conoscerlo, è morto qualche anno fa, è stata raccolta la sua testimonianza, e il barone Lillo Catanoso Genoese, padre del deputato di Alleanza Nazionale Basilio Catanoso, oggi trasferitosi come famiglia da Reggio Calabria a Acireale, vicino a Catania, Acireale vicino a Catania, da non confondersi con Monreale. E qui abbiamo, ecco, un'altra testimonianza. Io devo ovviamente, fra coloro che hanno detto i voti monarchici, malgrado le raccomandazioni della civiltà cattolica, i monarchici come sono stati ricompensati? Sono stati trattati come dei nemici dello Stato. Migliaia di ufficiali avevano lasciato il servizio attivo per rimanere fedeli al giuramento. Il re Umberto, di fronte a atti di lealtà singola e collettiva, pur avendo lui sciolto dal giuramento di fedeltà al re per non creare complicazioni al nuovo ordinamento democratico di questo paese, era da una parte compiaciuto di questi atti di fedeltà, dall'altra preoccupato che venissero rimpiazzati da gente promossa e selezionata fra i reparti partigiani, i più estremisti del nord, ostili alla monarchia ma anche al principio democratico del nostro paese. E i monarchici, quella metà del popolo italiano e più che votò monarchia, rappresentavano l'opinione pubblica moderata, l'opinione pubblica che non era affatto meritoria di essere accusata di appartenere solo al sottoproletariato analfabeta o alle fasce più depresse culturalmente non qualificate del nostro paese. Ecco. Allora, vi basterà solo sentire qualche nome dell'Italia di quel tempo che non è ancora uscito dalla memoria collettiva di oggi, che si era schierato a favore della monarchia sottoscrivendo una specie di appello, una specie di manifesto o con dichiarazioni pubbliche che nessuno ha potuto smentire. Gianni Agnelli, Giulio Andreotti, lo ha confermato a Bruno Vespa in una trasmissione di Rai 1 alle 20 nel corso del telegiornale, quando Vespa dice: ma lei, onorevole Andreotti, per chi ha votato al referendum del 2 giugno 46? Dice: per la monarchia, però subito dopo io sono stato per la Repubblica, ha detto. Lui è stato fatto commendatore della Corona d'Italia dal re Umberto II perché era sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e accompagnava De Gasperi fino all'anticamera quando De Gasperi andava in udienza dal sovrano. E allora gli ha chiesto Vespa: ma come mai ha votato monarchia? E dice: perché tutto il mio elettorato della provincia, il mio elettorato votava monarchia. Sì, la provincia di Frosinone effettivamente è la verità, meno che il paese natale di Andreotti, che credo sia Segni, votò Repubblica, forse perché sta troppo in alto, non si era aggiornato. Ecco, poi abbiamo avuto Renato Angiolillo, il direttore del Tempo, il pittore Piero Annigoni, molti di voi lo ricorderanno, il cardinale Sebastiano Baggio, Piero Bargellini, lo scrittore, Gino Bartali, il ciclista, Luigi Barzini, sapete chi è, Ettore Bastico, maresciallo d'Italia, Arturo Benedetti Michelangeli, celebre pianista, Alberto Bergamini, Antonio Berti, artista anche questo, poi Gino Birindelli, l'ammiraglio, Valentino Bompiani, l'editore, il senatore Umberto Bonaldi, Giuseppe Bonocore che è stato sindaco di Napoli, eletto con una maggioranza assoluta, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Brunetto Brunetti, Paolo Caccia Dumignoni, quello che ha scritto quei mirabili libri su El Alamein, per esempio, Raffaele Cadorna, Libertà Carducci, la superstite figlia di Giosuè Carducci, Guido Carli, ex governatore della Banca d'Italia, il grande avvocato Francesco Carnelutti, Caroleo Nunzio Caroleo, che poi fu deputato di Stella e Corona, Carlo Carrà, Gino Cervi, Piero Chiara, Guido Chigi Saracini di Siena, dell'Accademia Chigiana, un mecenate del nostro tempo, il cardinale Amleto Giovanni Cicognani, Vittorio Cini, Fondazione Cini, l'ammiraglio Cocco, allora non era ammiraglio, Francesco Cognasso, lo storico, Giovanni Colli, altissimo magistrato, Luigi Condorelli, Alberto Consiglio, Antonio Cordero di Montezemolo, che è stato presidente dell'Istituto delle Guardie d'Onore e il fratello del caduto delle Fosse Ardeatine, Alfredo Covelli, ovviamente Benedetto Croce, si dichiarò favorevole alla monarchia referendum, Carlo Alberto Dalla Chiesa, il generale assassinato dalla mafia, Elia Dalla Costa, arcivescovo di Firenze, Giuseppe Dalla Torre, il presidente dell'Azione Cattolica Italiana, Carlo, l'attore Carlo da Porto, Giorgio De Chirico, Venecito, Antonio De Curtis, il principe Antonio De Curtis, in arte Totò, Eduardo e Peppino e Titina De Filippo, Giuseppe Menotti De Francesco, che sarebbe diventato rettore magnifico della Università di Milano, Alfredo De Marsico, il principe, sommo principe del Foro, Enrico De Nicola, si pronunciò a favore della monarchia, Vittorio De Sicca, Cesare degli Occhi, Carlo del Croà, non specifico, tutti sappiamo chi sono stati, Marcello Diaz della Vittoria, il figlio di Armando Diaz, il grande cardiologo Alberto Mario Dogliotti, Luigi Durante La Pen, la medaglia d'oro, Checco Durante, Luigi Einaudi, Aldo Fabrizi, che ha scritto in romanesco una delle più belle poesie per il re Umberto, quando il re Umberto è morto, e poi Aldo Ferrabino, Gioacchino Forzano, Dino Frescobaldi, Roberto Gaia, Tommaso Gallaratti Scotti, Clelia Garibaldi, Alberto Maria Ghisalberti, presidente dell'Istituto per la Storia del Risorgimento, Beniamino Gigli, Tito Gobbi, Salvatore Gotta, Gilberto Govi del teatro teatrale del teatro dialettale ligure, una grande figura, ma non finirei mai di dirvi i nomi: Giacomo Lauri Volpi, Leo Longanesi, Manuel Ualdi, Manlio Lupinacci, Anna Magnani, che poi è stata utilizzata politicamente in altro modo, ma nel 1946 era schierata a favore della monarchia. Non dimentichiamo che il quartiere che avrebbe votato comunista poi per tanti anni, il quartiere di Trastevere, quando era abitato dagli abitanti trasteverini, da quelli originari, autoctoni, ha votato monarchia il 2 giugno 1946, forse ha preso meno voti nei quartieri alti. E poi Raffaele Guariglia, già ministro degli esteri, Lana Magnani, Gianfrancesco Malipiero, Giacomo Manzù, Maria Cristina Marconi, Enrico Medi, Elsa Merlini, Ferdinando Messanelli di Normanni, il maresciallo d'Italia Giovanni Messe, Francesco Messina, Mario Missiroli, Indro Montanelli, Maria Montessori, Giovanni Mosca, Giulio Natta, Amedeo Nazzari, Vittorio Necchi, Pier Giulio Nervi, Carlo Nigra, Francesco Saverio Nitti, Tazio Nuvolari, il cardinale Otti, Pietro Operti, Vittorio Emanuele Orlando, il cardinale Alfredo Ottaviani, il principe Giulio Pacelli, Lea Padovani, Aldo Palazzeschi, Massimo Pallottino, il grande etruscologo, membro dell'Accademia dei Lincei, Silvana Pampanini, Mario Pannunzio, Giuseppe Ugo Papi, il futuro rettore dell'Università di Roma, Ettore Paratore, il sommo latinista, il più grande che l'Italia abbia avuto, Mario Pascoli, la figlia del poeta, Ildebrando Pizzetti, Augusto Premoli, Alberto Rabagliati, Emilio Raverdino, Luigi Reverberi, Roberto Ridolfi, Angelo Rizzoli, Nicolò Rodolico, Metello Rossi di Montelera, Edilio Rusconi, Eugenio Scalfari, quello che è stato direttore di Repubblica, sarà fra i pentiti, però non era demente il 2 giugno 1946 quando scelse da Repubblica, o dovevano passare 50 anni perché lui, quando votò per la monarchia, o dovevano passare 50 anni perché si aprisse al nuovo verbo e accettasse la nuova forma istituzionale. E poi Paride Stefanini, Edgardo Sogno, lo storico Pietro Silva, quanti di voi hanno studiato sui libri di storia di Pietro Silva nei licei di questa città? E poi Tullio Serafin, Enzo Selvaggi, questo grande monarchico che ha fondato e diretto e difeso la monarchia a spada tratta, nel referendum ha diretto il glorioso giornale Italia Nuova. Enzo Selvaggi merita di essere ricordato. E poi Nino Taranto, Domenico Tardini, parliamo del sostituto alla segreteria di Stato, Paolo Taon di Revelle, Pietro Valdoni, Giuseppe Valle, Raff Vallone, Orio Vergani, Bruno Villabruna, addirittura gente anche della sinistra, Gioacchino Volpe, il grande storico Umberto Zanotti Bianco. Capite? Era l'Italia della cultura, della vera cultura, dell'arte, del valore, che si era schierata per difendere la monarchia creatrice della nazione italiana. Chi si era schierato con l'altra parte? Certamente repubblicani idealisti, mazziniani, repubblicani in buona fede, meritano indubbiamente il nostro rispetto, ma si era schierata la banda Giuliano. Per quanto cerchi di far riprendere, abbia cercato in questi anni di far riprendere anche questo dettaglio, diciamo, questo incidente di percorso dell'ordinamento repubblicano, non c'è giornale che lo voglia riprendere. Ma sentite la sorella di Salvatore Giuliano, ho fotocopiato il libro che mi tengo a casa che ho paura di perdere, l'ho comprato a casa sua, trasformata in una pizzeria, ci sono andato apposta 20 anni fa, e allora mi hanno dedicato anche il libro, è morto al confino quello che me l'ha dedicato, il marito di Marianna Giuliano, Giuseppe Sciortino, ha avuto un figlio, poi l'ha chiamato Salvatore, era legittimo. Entro in questo locale con dei merli finti in cemento e c'era un pittore di Palermo, i due figli piccoli avevo fatto da padrino e la moglie, e dico: beh, ma andiamo a Montelepre, vedevo da ragazzino, dico, questo mito di Giuliano mi ha sempre interessato, andiamo a Montelepre, ho 9 chilometri. E la fatalità vuole che, quasi avendo un radar davanti a me che mi guidava, mi fermo proprio davanti a questa specie di pizzeria, castello. Entro e vedo una donna vestita di nero, sembrava una vedova islamica, seduta su uno scranno dietro un bancone con bibite sopra, birre eccetera, e poi alle spalle un quadro rettangolare, stretto, con i colori ritoccati. Ho riconosciuto subito Salvatore Giuliano e c'era un lumino acceso sotto, e questo locale, piuttosto ampio, era pieno di teche di vetro con sotto all'interno delle camicie insanguinate, sforacchiate dalle pallottole dei detestati carabinieri, perché lui fu il più grande assassino di carabinieri che la storia d'Italia possa ricordare. La strada di Ciaculli non può essere dimenticata. Tutto il livore e la bava che si è espressa contro i carabinieri e contro le forze di polizia che facevano i rastrellamenti, ma era un banditismo organizzato, una forza insurrezionale contro lo Stato. Beh, cosa ha fatto? La sorella c'ha un capitolo in questo libro che non avrà scritto lei, gliel'avranno scritto, perché la casa editrice la dice lunga, si chiama Casa Editrice La Rivalsa, è di Montelepre e ha colori la copertina, ecco qua c'è lei col fratello Salvatore Giuliano, cosa scrive l'ineffabile sorella? Le residue forze di polizia rientrarono ai loro gruppi di appartenenza, tutto tornò alla normalità, si parlava di rastrellamenti. Nel periodo preelettorale anche mio fratello si era trasferito a Palermo, che fratello è Salvatore Giuliano, era ospitato nelle migliori ville della città e le belle donne se lo contendevano. Erano affascinate dalla sua personalità e dalla sua prestanza fisica. Da quegli alloggi anch'egli faceva campagna elettorale. Telefonava, scriveva o andava di persona in cerca di amici, conoscenti e simpatizzanti, affinché votassero e facessero votare il movimento per l'indipendentista siciliano, per la Costituente, che mirava a staccare la Sicilia dall'Italia, sicché un movimento insurrezionale e sovversivo, e la Repubblica per il referendum. Contemporaneamente i suoi uomini e le loro famiglie si prodigavano nella ricerca di voti, agendo anche a suo nome. E parla di scontri fra indipendentisti filomonarchici che facevano capo a Nino Varvaro, a Varvaro, e altri che invece non ne volevano sentir parlare. Bene, sono andato a curiosare su una pubblicazione ufficiale del Ministero degli Interni relativa ai dati del referendum del 2 giugno 1946, prendendoli ovviamente con beneficio di inventario, guardate il successo che ha avuto la propaganda pro-repubblica da parte di Salvatore Giuliano in tutta l'area ultramonarchica, che comprende innanzitutto la città di Palermo, che ha dato una percentuale dell'1% superiore, l'81 o l'83% rispetto a Napoli. Di fronte a un'area totalmente monarchica, fanno eccezione i paesi dove la banda contava circa 150 capi famiglia. Sentite i risultati. Montelepre, paese di Giuliano, Repubblica 63,7%, voti 1861, Monarchia 36,3%, voti 948. Stesse percentuali a Giardinello, paese vicino. Repubblica 60,9, Monarchia 39,1. Un caso isolato in un contesto di comuni limitrofi dove vinse la Monarchia con le seguenti percentuali: Carini 67%, Partinico 67,9, Capaci 89,8, Monreale 86,2, Torretta 88,1, Cinisi 55,9, Palermo 84,1. Se aggiungiamo a Montelepre e a Giardinello anche il paese natale di Liggio, Corleone, e arriviamo anche a un altro paese inquinatissimo dalla mafia, che è San Giuseppe Jato, troveremo altre vittorie repubblicane. Allora, possiamo metterci sullo stesso livello? Beh, da qualche volta dobbiamo pur ricambiare. L'altra guancia Gesù lo chiede, ma non sempre. In questi casi ci sembra superfluo, non bisogna più dare l'altra guancia quando dobbiamo difendere quello che la monarchia ha diritto di tramandare al futuro per quello che è stata. Cari amici, allora vado alla parte finale, ma vi consolo nel senso che, guardo se ho saltato qualcosa di particolarmente importante, una interferenza dei servizi segreti, dei russi nella campagna elettorale, sì, questa la devo citare. Un secondo, eccola qua. Molotov, ecco qua. Allora, quando fu sollevato il problema dei brogli, e c'era l'incertezza che voi avete colto anche da un documento del Vaticano, più di un documento del Vaticano, il ministro degli esteri sovietico Molotov fece una dichiarazione a Parigi, a Palazzo del Lussemburgo, virgolette: i reazionari monarchici italiani non vogliono accettare il verdetto del popolo a favore della Repubblica. La situazione si è tesa in seguito alle dimostrazioni monarchiche e filofasciste inscenate dopo che il popolo si era già pronunciato. Gli alleati non possono restare indifferenti di fronte al pericolo della guerra civile in Italia. Le nazioni firmatarie della dichiarazione di Mosca del 1 novembre 1943 e delle rivedute clausole armistiziali con l'Italia sono tenute a incoraggiare il governo democratico italiano. La richiesta di Molotov fu inclusa nel programma dei lavori 3 giorni prima della data nella quale si sarebbe riunita la Corte Suprema di Cassazione, cioè la seconda riunione, che è stata il 18 di giugno, dove non è stata mai proclamata la Repubblica. Non è stato possibile dire quanti fossero stati gli elettori iscritti nelle liste elettorali e ci si è dovuti accontentare della sommatoria dei voti per la monarchia, dei voti per la Repubblica, delle schede bianche, delle schede nulle, delle schede non attribuite, che nel frattempo, su ordine di Togliatti, sono state quasi tutte bruciate e fatte sparire, sicché sono saltati tutti i parametri. Guardate cosa scrive Massimo Caprara, segretario di Palmiro Togliatti, in un libro della Simonelli Editore, uscito qualche anno fa, che si può trovare, L'inchiostro verde di Palmiro Togliatti. Massimo Caprara dice, scusatemi, ma se no non mancherebbe un qualcosa. Allora, Togliatti viene a sapere che il presidente della Corte Suprema di Cassazione, Sua Eccellenza Pagano, ha forti dubbi di che cosa possa fare. Non può proclamare la Repubblica. Gli continuano a passare dei risultati, si deve limitare a leggere i risultati. Però il 18 di giugno che fa? Intanto fanno partire il re. Il re parte col colpo di Stato del governo che attribuisce al Presidente del Consiglio le funzioni del re. Il re va via, voi vi immaginate una corte composta da magistrati attempati che avevano un senso così alto dello Stato per cui non importava che il guardasigilli, cioè il loro superiore, fosse comunista. In lui vedevano l'istituzione del guardasigilli, per cui la direttiva del guardasigilli diventava ordine. L'interferenza c'è stata, chiara. Quando Togliatti viene a sapere di questo dubbi di Pagano, c'è il ricorso anche di Pilotti sul modo di calcolare il quorum degli elettori votanti, pressioni sulla Corte inenarrabili, voi non avete idea. Allora, Giuseppe Romita, ingegnere socialista di Cuneo, ministro dell'Interno, dice Caprara, mi telefonò allarmatissimo, pregando di informare Togliatti della rischiosissima impasse. Alla chiusura dei seggi non risultò pacifico il numero dei voti e tantomeno chi avesse vinto. La prima, la monarchia, contava su poco meno di 11 milioni di voti, la seconda su poco più di 12. Nacque una questione delicatissima di interpretazione. Gli avvocati della Real Casa, guidati da onorevole Enzo Selvaggi, qui chiamato Vincenzo Selvaggi, deputato, assunsero immediatamente il patrocinio del Quirinale. Come avrebbero dovuto essere computati i voti nulli e le astensioni? Se calcolati, il quorum sarebbe cambiato a svantaggio della Repubblica. Cioè, se un cittadino riceve il certificato elettorale a casa, se lo mette in tasca con la carta d'identità, esce col proposito di andare al seggio, entra nella cabina, cosa può fare di quella scheda? Può votare e sbagliare, può non votare, può metterla in bianco, può renderla nulla. Però la differenza fra lui e quello che ha ricevuto a casa il certificato elettorale e ha la carta d'identità, non se li mette in tasca e di proposito non va a votare. La differenza c'è. Si tratta allora di un elettore votante rispetto a un elettore che non ha votato. Non di un elettore votante validamente. È un problema diverso. Non c'entra niente. Qui è stato violato lo spirito della legge anche per il conteggio dei voti. Non sono state inserite le schede nulle, le schede bianche, le schede non attribuite, e sono state distrutte. C'erano 200 magistrati immessi da Togliatti, la prima iniezione di magistratura politicizzata nell'ordinamento giudiziario, che nelle 31 circoscrizioni si sono messi al di sopra dei magistrati locali delle corti d'appello. E sono sparite queste schede, ne hanno trovate a Roma anche nei tombini. Hanno stampato un numero di certificati elettorali superiore alla differenza ufficiale di voti fra la monarchia e la Repubblica, e li hanno spostati, rafforzando il voto della Repubblica e diminuendo il voto della monarchia, ma non facendo risultare la vittoria della Repubblica là dove aveva vinto la monarchia. Però lo spostamento generale rapportato alla popolazione ha portato a un capovolgimento, tanto che all'uscita io vi pregherei di avvicinarvi a un tavolo dove c'è un mio collaboratore, il colonnello Capone, e ritirerete tre foglietti dove questa frode viene svelata con argomenti che sono il frutto di un riassunto che non rende complicata la lettura, ma indubbiamente è da leggere e da rileggere. E allora la conclusione alla quale l'avvocato Malnati, non smentito da nessuno, è questa: i voti attribuiti alla forma repubblicana furono gonfiati in modo imponente, circa 2,5 milioni di unità, capovolgendo il risultato reale che attribuiva alla monarchia una lieve maggioranza, probabilmente circa 10,7 milioni suffragi contro 10,3 milioni suffragi alla Repubblica. Il re Umberto, visitando la città di Genova prima del referendum, aveva detto: se la monarchia dovesse vincere con una maggioranza esigua, io non potrei regnare col 50,1%. Mi impegno, una volta pacificata la società italiana, di indire un nuovo referendum affinché ci possa essere una scelta più ponderata, una scelta più serena. Un galantuomo. Lo hanno ricambiato con l'esilio, che lo perseguita con gli altri sovrani d'Italia anche oltre la morte. Sono sepolti in terra straniera. Quando un despota sanguinario come Milošević è stato accolto da 100,000 persone a Belgrado e lo hanno sepolto nel suo paese di origine. Qui non li vogliono, hanno paura anche dei morti, perché c'è un complesso di carenza di legittimità dovuto alla truffa, alla frode del 2 giugno 1946. E allora bisogna che rialziamo la testa e bisogna riprendere una battaglia monarchica nel rispetto della legalità democratica e del sistema istituzionale vigente, ovviamente, ma riprenderla con grinta, con determinazione, perché l'Italia un giorno può avere bisogno ancora, avrà bisogno ancora della monarchia. Viva l'Italia, viva Casa Savoia, viva la monarchia!